E diamo il benvenuto a Paolo Naso, politologo, docente alla Sapienza. Ben trovato Paolo, grazie per essere in nostra compagnia.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Buongiorno.
Allora, cominciamo da un fatto tuo molto privato. Sei stato in Germania di recente, per motivi professionali, ovviamente, un convegno, e ci piacerebbe sapere cosa hai visto sostanzialmente, se le preoccupazioni che vengono riportate sui giornali italiani sono vere, ossia... Se non sono un po', forse un po' esagerate, tra virgolette, cosa hai visto in Germania? Ecco.
Ho visto un paese che non ha ancora capito che il Covid è una cosa seria, e da questo punto di vista viva l'Italia, nel senso che io ho fatto le cose per bene, addirittura non capendo bene le norme che erano sul sito web della compagnia di volo, mi sono fatto un tampone aggiuntivo ovviamente al Green Pass, quindi sono arrivato lì con tutte le mie cartuccelle, nessuno mi ha chiesto niente all'ingresso, non mi hanno chiesto l'ingresso al Green Pass, e soprattutto nei vari ristoranti quando entri non verificano, non scandalizzano il Green Pass, ma si limitano a verificare che tu ce lo abbia. Quindi avrei potuto avere un Green Pass farlocco scaricato da questi siti web e tranquillamente avrei pranzato al ristorante, partecipato a riunioni, entrato in varie sale.
Paolo, temo che questo potrebbe succedere tranquillamente anche in Italia, ho l'impressione. A me, mi ha dato, soprattutto nei bar.
Che io confesso che devo dire. Frequento soprattutto in questo momento una zona dell'Italia e non viaggio intensamente come in realtà faccio sempre, però il Green Pass dove vado me lo chiedono, ecco. Non entro in un ristorante se non viene scansito il Green Pass, frequento delle chiese e anche lì ci sono delle regole molto serie, cioè ho avuto l'impressione di una grande rilassatezza, ecco, questo mi ha stupito perché è una cosa che contrasta con l'immagine che noi abbiamo della Germania, eccetera. Ecco. Quando ne parlavo con i miei interlocutori, amici, ospiti, mi dicevano hai perfettamente ragione, è perché non abbiamo un governo. Voi sapete che ci sono state le elezioni in Germania e i tempi di costruzione della coalizione di governo in Germania sono eccezionalmente lunghi, perché viene costruito un vero e proprio patto di governo, tanto più quando è un governo di coalizione, come sarà anche questo. Nella scorsa volta occorse quasi un anno perché si definisse il patto di governo e poi il governo, dopodiché si governa, e ora siamo nella fase in cui si sta negoziando, quindi non c'è un governo vero in carica, per meglio dire, c'è il residuo del governo della signora Merkel. Ma non c'è il governo vero con i poteri attribuiti dalle elezioni ultime che si sono svolte.
Ci sono i vari stati, perché la Germania è uno stato federale, che legiferano, ma spesso non in maniera, come dire, coerente, no? Gli uni con gli altri.
Non c'è una policy generale, ma manca l'indirizzo, cioè dove si vuole andare, che è quello che insomma in Italia si è capito, si sta andando verso un Green Pass rinforzato, quindi non si impone l'obbligo vaccinale, però evidentemente si rende la vita, per così dire, sempre più complicata a quelli che il vaccino non ce l'hanno, e si cerca di limitare al massimo l'accesso di queste persone a degli spazi pubblici. Questa è la linea adottata in Italia, è chiaro che si va in questa direzione, in Germania purtroppo non è altrettanto chiaro.
Allora, adesso passiamo al nostro paese e anche ai temi che insomma continuano a essere controversi nell'opinione pubblica. Per esempio anche oggi si parla del sì al suicidio assistito ottenuto da Mario. Mario è naturalmente un nome inventato, insomma, una persona che insomma tetraplegica, che ormai vive con sofferenza da anni la sua condizione e che ha chiesto e ottenuto stavolta in maniera legale la possibilità del suicidio sostanzialmente. Non mancano polemiche molto aspre, soprattutto agli ambienti religiosi, in particolare la Chiesa Cattolica, ma non solo, in cui si dice questo è un cedimento rispetto al fatto che la vita è sacra, no? E quindi non può un individuo decidere di togliersela in maniera addirittura con la benedizione dello Stato, ecco. Paolo Naso, tu sei un politologo, sei anche un esponente del movimento della FCEI, no? Della Federazione Chiese Evangeliche in Italia. Cosa ne pensi? Qual è il tuo parere anche personale, se vuoi?
Innanzitutto mi spiace, io vorrei capire cosa significa la vita sacra, nel senso che cosa significa, che una cosa importante, una cosa preziosa che va tutelata, e possiamo essere d'accordo, ma che cosa è vita? Questa espressione mi sembra che sia un po' troppo generica, un po' dozzinale. Una persona da 10 anni costretta in un letto con facoltà mentali sempre più ridotte, tecnicamente può essere considerata vita. Io credo che esista una differenza enorme tra quello che si chiama la biologia, cioè un cuore che batte, tecnicamente alcune funzioni vitali che vengono mantenute, e la biografia, cioè quel pezzo di vita che uno scrive, che uno fa, che uno vive. Ecco, io credo che in questa linea l'espressione della vita sacra non possa essere il paravento dietro il quale ci rifugiamo per non toccare nessun ragionamento reale sulla possibilità anche di mettere fine a una vita che non è più vita. In questo senso mi sembra che il dispositivo risponda a un sentimento sempre più diffuso, sempre più parte della nostra coscienza. Mi spiace, perché sono una persona profondamente convinta nelle relazioni ecumeniche che ancora una volta la Chiesa Cattolica questa volta si schiede sulla posizione di chiusura, per giunta proponendo un'alternativa che è un'alternativa debolissima, cioè le cure palliative. Cioè una persona e chi le sta attorno deve continuare a soffrire una non vita attraverso l'utilizzo di cure palliative che nulla risolvono. Mi sembra una difesa molto molto debole, allora, arretrata rispetto al sentire comune, al pensare comune.
Certo, pensiamo a una persona tetraplegica, stiamo parlando, 10 anni in una condizione tetraplegica, pensare in questa fase, io penso che già le cure palliative le abbia spesso utilizzate nella sua vita, perché non credo che sia stato. Quindi anch'io sono d'accordo che, insomma, la Chiesa Cattolica dovrebbe fare.
Noi parliamo di Chiesa Cattolica, in realtà credo che non sia solo la Chiesa Cattolica ad avere tante perplessità su questo tema.
In modo più assoluto, ci sono anche di altre confessioni di fede, probabilmente anche altre comunità di fede. Infatti. Però io a loro vorrei ricordare, oltre che la debolezza dell'alternativa palliativa, che mi pare davvero un'ipotesi non seria da spendere nel dibattito, anche il dramma delle famiglie che ci sono attorno. Cioè la sofferenza non è soltanto una sofferenza di questa persona, è una sofferenza, io ritengo, di decine di persone che vivono una vita ridotta per colpa di una non vita di questa persona.
Allora, cioè, Paolo,
nel nome della sacralità della vita si legittima una situazione insostenibile.
Io direi, ascoltiamoci una canzone, Fiorella Mannoia, Io non ho paura, poi torniamo a parlare di questo e di altri argomenti, sempre con Paolo Naso.
A volte sogni di navigare su campi di grano e nei ritorni quella bellezza resta in una mano, e adesso che non rispondi fa più rumore nel silenzio il tuo pensiero, e tu da lì mi sentirai. Aspetta, ferisce questa terra dolce e diffidente, ed ho imparato a comprendere l'indifferenza che ti cammina accanto, ma le ho riconosciute in tanti occhi le mie stesse paure, ed aspettare è quel segreto che vorrei insegnarti. Matura il frutto, il tuo dolore non farà più male, e adesso alza lo sguardo, difendi con l'amore il tuo passato, ed io da qui ti sentirò vicino. destino. Fermare gli occhi in un istante e poi sparare in mezzo al cielo. Il tuo destino. Per ogni sogno calpestato, ogni volta che hai creduto in quel sudore che ora bagna la tua schiena. Abbraccia questo vento e sentirai che il mio respiro è più sereno.
Io non ho paura, Fiorella Mannoia, e il tema della paura è uno dei temi, come dire, forse tra i più importanti nella nostra società, che orienta anche politicamente tante decisioni. E allora, su questo tema della paura ci sono due argomenti sui giornali di oggi molto diversi fra loro, ma appunto accomunati da questo sentimento. Allora, intanto su Repubblica, in prima pagina, così difenderemo le donne. Fermo immediato e più tutele. Gelmini, la ministra Gelmini, anticipa le nuove norme sul femminicidio. 5 ministre al lavoro per chiudere entro una settimana. Nel pacchetto provvedimenti più efficaci contro gli autori delle violenze, scorta nei casi gravi e aiuti economici. Questo è quanto leggiamo in grande sintesi su Repubblica di oggi. E invece un altro tema, anche questo in qualche modo in relazione alla paura. Rifugiati, odio e stereotipi, un manuale contro la paura. Perché vengono qui? Sono davvero così disperati? E pur volendo, come faremo ad accoglierli tutti? A chi si è posto anche in buona fede queste altre domande, tra virgolette, scorrette sui rifugiati, Carlotta Sami dà una e più risposte, smontando gli errori o le leggende, ma anche raccontando storie impreviste e rassicuranti. Rifugiati, verità e falsi miti, è appena uscito per HarperCollins. Può essere letto come un manuale contro la paura. Sarà presentato oggi a Roma alla Casa delle Letterature alle 18 dall'autrice e con il giornalista Andrea Purgatori. Lei è la portavoce italiana dell'UNHCR, l'Agenzia ONU per i Rifugiati, quindi con una grande esperienza nell'umanitario e una solida formazione da giurista. Allora, Paolo Naso, tra l'altro anche tu hai una grande esperienza nell'umanitario, sei stato per tanti anni coordinatore del programma Mediterranean Hope della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Da dove vogliamo iniziare? La paura per le donne e il femminicidio che veramente...
Andiamo nell'ordine, mi sembra che il provvedimento di legge sia in linea con le esigenze di un contrasto sempre più forte, sempre più efficaci al femminicidio. Non posso non ricordare che soltanto sino a qualche anno fa c'era qualcuno che contestava il termine femminicidio e diceva che era una lettura ideologica in senso di genere di un problema. Ecco, mi fa piacere che ora questo dibattito sia superato, che ci sia un ampio consenso all'idea che si tratti di un particolare tipo di omicidi in cui la questione di genere e l'identità di genere è pesantemente in gioco. La mia unica perplessità resta legata al fatto che la legge non basta, meglio, la legge deve intervenire anche sul piano educativo, non bastano pene più severe, non bastano meccanismi e dispositivi di protezione. Le cronache del femminicidio ci dicono che questa tragedia, questa piaga che uccide ogni anno più di 100 persone l'anno soltanto in Italia, nasce in contesti apparentemente normali. C'è una patologia familiare, per così dire, che oggi determina l'incremento di queste violenze nei confronti delle donne. E da questo punto di vista occorre immaginare un'azione educativa che probabilmente inizia sicuramente nelle scuole, già nelle scuole, perché davvero la norma sia accompagnata, per così dire, da una coscienza del problema e da una coscienza della gravità di questa piaga. La seconda osservazione, quella relativa al libro di Carlotta Sami, che è una bravissima collega che ha dato molto alla causa dei diritti dei rifugiati, mi lascia però un po' più perplesso, nel senso che noi queste cose le sappiamo, cioè i rapporti annuali sull'immigrazione. Io personalmente collaboro a quello prodotto da IDOS insieme alla rivista Confronti. Ogni anno ci dicono delle cose molto molto chiare. Per esempio, possiamo noi immaginare che gli immigrati in Italia stanno diminuendo? Sì, sono diminuiti quest'anno di qualche migliaio di unità. Tutto questo non corrisponde alla percezione che la gente ha del fenomeno. Cioè, a qualsiasi persona voi chiediate per strada, ma gli immigrati aumentano o diminuiscono? Ti dicono aumentano, non è vero, diminuiscono. L'idea, gli immigrati costano l'Italia, gli immigrati pesano economicamente sugli italiani, non è vero, gli immigrati lavorano più degli italiani e producono un prodotto interno lordo superiore alla loro consistenza numerica. Quindi gli immigrati non pesano sull'Italia, agevolano l'Italia, contribuiscono alla crescita dell'Italia. Potrei andare avanti con tanti altri esempi. Esiste un divorzio sempre più dichiarato tra la realtà dei fatti e la percezione che l'opinione pubblica ha di questi fatti. Colpa di chi? Colpa essenzialmente dei media, colpa di un gioco politico che vuole strumentalizzare la realtà, la vuole manipolare per creare quel sentimento di paura. Ma appunto la paura non ci porta da nessuna parte, dobbiamo non avere paura di avere paura.
È quello che dice anche Fiorella Malnoia, io non ho paura. E tra l'altro, per quanto riguarda questo libro, ci sono tante storie, ecco, questo forse vale la pena segnalarlo, storie concrete. Si parla del curdo Semi, che è diventato imprenditore e dà lavoro agli italiani, la piccola Tala, affidata a un trafficante per passare l'Evros verso la Grecia, tra fango e neve, infine ritrovata, che si è ricongiunta la madre in Svezia. E poi il percorso del libro si conclude con l'Afghanistan della scorsa estate e con la fuga di Hael Saya, giovane giornalista azara minacciata dai talebani. Insomma, è uno dei tentativi naturalmente per cercare.
È un tentativo da prendere molto sul serio, perché l'autrice è una persona di grande valore tecnico e immunitario, nel senso che è una persona che controlla perfettamente anche la dimensione giuridica del tema, certo, dei rifugiati. Certo. E tuttavia io dico che oggi il problema non è lo strumento informativo che mancava, ce n'erano altri, ben venga un altro. Il problema è combattere questa idea del divorzio, che se voi, del divorzio tra realtà dei fatti e percezione. Se voi andate in una qualsiasi rassegna stampa di queste che appaiono anche sui telefonini, almeno sul mio, ecco, io ogni giorno sono letteralmente assalito da titoli di giornali anche importanti di rilievo nazionale che parlano di assalto incontrollato, sbarchi incontrollati. Cioè si è una dimensione ansiogena che costruisce una dimensione di impossibilità di governo del fenomeno, e invece noi ci dobbiamo credere che le migrazioni possano essere governate, che è un atteggiamento diverso da chi dice che le migrazioni possano essere negate. Le migrazioni fanno parte del nostro tempo.
Allora, Claudio,
devono farne parte in termini appropriati.
Una battuta in 30 secondi.
Ma io stavo guardando qui su Facebook la bellissima immagine di questa scultura allestita nella lapide, con una lapide al cimitero di Lampedusa, no? Che ricorda 40.000 morti, perché 40.000 persone in questi anni sono sprofondate nel mare. E è bellissima perché ci sono al posto dei fiori tante piccole barchettine di vari colori.
E infatti il libro si conclude con l'esigenza di corridoi umanitari. Grazie allora a Paolo Naso per essere stato in nostra compagnia. A risentirci, a presto.
Buon lavoro e grazie.